Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 28 febbraio. Vi ricordo intanto all'inizio di questa rassegna stampa che domani all'Istituto Filologico, da domani mattina verso le 10, all'Istituto Filologico di Milano, inizia la grande celebrazione dei 50 anni del Giornale. Inizierò io con una tavola rotonda, poi ci sarà Menzolini, poi ci sarà Sallusti. Insomma, ricordatevi domani se passate per Milano, se siete a Milano, di venire all'Istituto Filologico per i 50 anni del giornale. E invece oggi sui giornali che cosa c'è scritto? E lo dico subito. Il tema della Sardegna è diventato un tema straordinario. Se avesse vinto Truzzu, il candidato del centrodestra, ovviamente non avrebbe fatto notizia. Avendo vinto la sinistra, sinistra, con la Todde, beh, insomma, è un grande notizia dei giornali. Questo io penso che sia molto comprensibile. Una sconfitta, impareremo, è la dichiarazione più o meno unitaria che i tre leader del centrodestra, Meloni, Tajani e Salvini, hanno rilasciato ieri. Verderami fa una retroscena, sempre una persona molto affidabile, dice: c'è stato un errore metodologico, il candidato scelto dopo uno scontro durissimo. E quindi in questo caso dice Verderami, la destra ha capito di aver sbagliato. Non è neanche diceva Verderami, in fondo in Sicilia me l'ero dimenticata questa cosa e la Meloni fece un passo indietro, mi ricordavo, non me la ricordavo perché mi ricordavo i passi avanti con Michetti, i passi avanti diciamo forse a Milano, però in Sicilia lei fece un passo indietro quando vi ricorderete il candidato uscente era Musumeci, che sarebbe stato probabilmente rieletto, e lei decise di dare spazio a Schifani, convincendo Musumeci a non ricandidarsi. E tra l'altro dice Verderami che la Meloni non punterebbe il dito contro Salvini, ma contro Solinas, l'ex presidente della regione. E qui devo dire la verità che la Meloni non fa altro nel retroscena di Verderami che confermare, o sapere meglio di quanto sappiamo noi, quello che Pregliasco, il più serio di questi, diciamo, sondaggisti, e soprattutto non sono sondaggisti, persone che capiscono dove va il trend. Beh, dice, mi sembra sulla Repubblica o su un altro giornale, e dice: ma guardate che quello che è avvenuto è stato un voto disgiunto, e questo lo sappiamo tutti perché la Todde ha preso più voti delle sue liste, mentre Truzzo ne ha presi molti meno delle liste che lo appoggiavano. Quindi evidentemente qualcuno ha votato la lista di Truzzo, ma non ha votato Truzzo come presidente, mentre molti non hanno votato le liste di sinistra, ma hanno votato la Todde come presidente. Questo è il voto disgiunto. E a fare il voto disgiunto, più che la Lega, che ha preso il 3,7% e non è un grande partito organizzato nell'isola, secondo Pregliasco sarebbero stati quelli del Partito Sardo d'Azione, il partito da cui arriva Solinas, che hanno votato il Partito Sardo d'Azione, ma non hanno votato Truzzu, bensì hanno votato la Todde. E in più, dice sempre Pregliasco, ci sono probabilmente molti, scusatemi, la Todde, quelli di Partito Sardo d'Azione hanno votato, come si chiama, Soru, mentre molti di quelli che hanno appoggiato le liste di Soru, alla fine hanno votato per la Todde. Quindi c'è un voto strano in cui i partiti e i presidenti non coincidevano. Questo dimostra che evidentemente o i partiti hanno sbagliato a prendere i presidenti, o solo questo, evidentemente, perché la Todde, il nuovo presidente della regione Sardegna, ha preso 40.000 voti più delle sue liste, 40.000 voti. Questo non vuol dire altro che è stato un grandissimo successo, evidentemente, della candidata che ha preso più voti delle liste che lo hanno appoggiato. La prima dichiarazione della Todde è una di quelle che vi dà il senso di quello che sia successo in Sardegna, cioè non un centro-sinistra, ma una sinistra-sinistra. E la Todde dice: ai Manganelli abbiamo risposto con la matita degli scrutatori, dei votanti. Gianfranco Fini, grazie per la tua donazione, è bello svegliarsi con la zuppa qui a casa, a casa de campo. Quindi la dichiarazione della Todde è una dichiarazione così moderata, no? Ai Manganelli, come se i Manganelli fossero della Meloni, come se i Manganelli fossero sbagliati, come se i Manganelli fossero l'arrivo di una dittatura. Questa è la nuova presidente della regione Sardegna, tenetevela bella stretta, che dice che ai Manganelli hanno risposto con la matita gli elettori. Quindi si terranno le matite gli elettori, e poi quando gli elettori sardi vorranno manifestare o vedranno le loro piazze piene di studenti, di collettivi che vorranno, non so, incendiare una sinagoga, incendiare una bandiera, andare in prefettura, non usate Mandarelli, cara Todde. Devo dire la verità, è esattamente come si è trovato Conte in una recente manifestazione in cui diceva basta i manganelli dei fascisti, e qualcuno gli ha fatto toc toc! Le matite, Telese, scusami, le matite, dice Luca che è appena arrivato, gli hanno fatto toc toc a Conte, scusami Conte, ma sei tu che mi hai manganellato in faccia, gli ha detto un manifestante l'altro giorno. Belpietro ha una posizione, diciamo, di mezzo, dice, beh, ma insomma non facciamone uno psicodramma, la regione Sardegna è sempre stata in bilico e queste elezioni non contano nulla. Beh, insomma, non lo so se non contino nulla, le elezioni di per sé contano relativamente, però il segnale politico evidentemente c'è, tant'è che, voglio dire, i due attori principali di questa vicenda, Conte e Schlein, oggi sono esuberanti, la Schlein dice non finisce qui su Repubblica, l'apertura della Repubblica, e ha ben ragione, perché vince un'elezione nel momento in cui gli devono fare un culo così. Bonaccini, che diceva non vedo l'ora che finiscano queste elezioni per dire alla Schlein che ha sbagliato sul terzo mandato, fa un'intervista per dire, il riformista Bonaccini, beh, devo dire la verità, ha fatto bene, è una grande vittoria, i riformisti dicono, sono in difficoltà di Bonaccini, e rialzano sulla testa i Franceschini, gli Zingaretti, i Bettini, che volevano un'alleanza col Movimento 5 Stelle. Libero legge questa cosa in maniera diversa, dice ragazzi stiamo attenti, perché dopo la vittoria e dopo l'intervista anche oggi di Conte, che ovviamente gongola su questa cosa, dice adesso arriva la mucchiatissima, perché succede una cosa straordinaria, che lo stesso Calenda oggi in un'intervista, Calenda stava con Soru, dice beh insomma il terzo polo non vale nelle elezioni regionali, mentre alle europee perfetto, ma le elezioni regionali non vuole, cioè un primo avvicinamento del ragazzo Calenda nei confronti degli odiatissimi Movimento 5 Stelle, e la mucchiatissima di cui parla Libero, e quindi tutti contro il centrodestra, e vi segnalo che se tutti sono contro il centrodestra, obiettivamente il centrodestra rischia di essere sotto rispetto al centrosinistra. Però qui arriva sempre il vecchio Prodi, quello che fece le uniche due coalizioni in sinistra che vinsero, ma proprio furono quelle due coalizioni a farlo fuori, e che fa il problema della sinistra, e che tutti quanti all'interno della sinistra poi pensano soltanto al loro orticello e non a quello più generale della coalizione. Belle parole, quindi sembra piuttosto scettico su queste alleanze, anche se si deve andare verso queste alleanze, però il punto fondamentale è il seguente: così come nel 94 sembrava assurdo mettere insieme Lega, i post-fascisti di Fini, i secessionisti della Lega, i post-fascisti di Fini e gli uomini di Publitalia, e vincere le elezioni nel 94 contro la Prima Repubblica, e però c'è riuscito, e da quegli anni in poi sono sempre stati insieme, mettere insieme questi della sinistra è molto complicato, secondo, diciamo, la piccola cronaca politica degli ultimi anni. Conte, Schlein, Calenda, pensate Renzi, una specie di bomba atomica all'interno di questa, anche se Renzi fa 3%, vale poco niente ormai il suo partito, però insomma è molto divertente questa cosa. La Stampa è l'unica che invece spinge sulla tensione che ci sarebbero tra Meloni e Salvini. Il leghista, infatti, sulla Basilicata, che diventa il nuovo Aio, se perdono anche la Basilicata sono cazzi, o l'Abruzzo, sulla Basilicata ci sarebbe l'accordo, ma su Zaia va confermato il terzo mandato. Questo per quanto riguarda, insomma, questa noiosissima questione delle politiche italiane, che sulla Sardegna però hanno qualche cosa da dire, quindi non facciamo tanto. Luca Telese, che sei tu che sta qua, contribuisce al nostro dibattito, perché Luchino, che mi aveva detto guarda che vince la sinistra, ne parlavo con lui durante le elezioni, dice stanno ai materassi, dice a sinistra, Luca dice che stanno ai materassi a destra, comunque è una botta questa qui, che, da cui si riprendono, ma comunque è certamente una botta. Invece vi racconto questa storia alimentata da Lucrezia Cippitelli, e voi direte ma chi cazzo è Lucrezia Cippitelli? È la docente di estetica di Brera. La docente di estetica di Brera, una vostra professoressa, la mitica Brera, no? La docente Lucrezia Cippitelli con altre 11.199 persone, quindi sono 11.999 persone, hanno preso 12.000 firme in cui hanno deciso che alla Biennale di Venezia bisogna evitare che partecipi Israele. Io dico, vedete, la coglionaggine umana è a dei livelli inaspettati, inaspettati. E ricordatevi la legge di Cipolla, cioè i cretini sono una percentuale fissa che non cambia a seconda delle classi sociali e dei lavori che uno fa. Questi 12.000 si sono messi gli scultori, la Cippitelli, a dire che alla Biennale di Venezia non deve partecipare Israele, come se Israele, anche nella logica loro, fosse tutta l'Israele dei pro Netanyahu, anche nella logica loro, a meno che non abbiano un atteggiamento, voglio dire, quello sia antisemita, per cui tutti gli israeliani sono da condannare, non devono partecipare alla Biennale di Venezia. Vedete, le stesse cazzate le facevano con i russi, per cui noi abbiamo fatto il foro italico, la partita di tennis del foro italico, in cui mettevi al giocatore russo, non mettevi la bandiera russa. Ecco, questo tipo di coglionaggine, cioè quello di considerare Israele non benvenuta alla Biennale, i russi, gli atleti russi o gli scrittori russi o i direttori russi non benvenuti in Italia, questo si chiama razzismo. Rompono i coglioni a Vannacci perché dice delle cose durissime sul suo libro, ma sul suo libro, mentre i 12 gnegnè che dicono che non vogliono Israele nel momento in cui bisognerebbe stare vicini a Israele, anche per cambiarne le politiche, se proprio volete, è una roba da matti. Chiedo a Lucrezia Cippitelli, docente di estetica di Brera, a Lucrezia Cippitelli, che cosa ne pensa di Ruth Gottesman, che nel pezzo del Corriere della Sera non viene indicato come una signora ebrea. Ruth Gottesman è una docente di questa università de merda che si chiama Albert Einstein College of Medicine di New York. Università di merda, dico per la Cippitelli, no? Non per noi, perché questa università, che non è una grande università americana, aveva questa signora Gottesman che insegnava, e la signora Gottesman aveva un marito che aveva investito un botto di soldi nella Berkshire, sapete, nella cosa, nel grande fondo di investimento americano. Muore il marito, eredita 1 miliardo, la signora Gottesman eredita 1 miliardo. Cosa fa la signora ebrea Gottesman, cara Lucrezia Cippitelli? Questa signora ebrea che ha preso 1 miliardo, prende 1 miliardo, non voleva dirlo ma viene obbligata dal direttore dell'università, e lo dona all'università, non a cazzo, ma perché tutte le rette degli studenti siano pagate dalla sua donazione. Va bene? Questa signora è una storia straordinaria, dove non c'è la parola ebrea, dove non c'è la parola niente. Allora io chiedo a Lucrezia Cippitelli e ad altri 12.000 che hanno firmato contro Israele, quindi contro il popolo israeliano, contro gli ebrei, contro la loro razza, dalla comodità delle loro casettine di merda, piene di quadri in cui si parla della pace del mondo, questi signori che sono contro il genocidio, cosa ne pensano della... dell'ebrea che dona i soldi? Anche lei non la facciamo partecipare, anche la gente come lei, anche i 1000 artisti che sono contro la guerra, anche quelle ragazze che manifestavano la loro libertà ballando nel deserto, rapite e uccise, anche loro non le facciamo. È una roba pazzesca, pazzesca. Nel frattempo Susanna Tamaro fa una pagina intera oggi sul Corriere della Sera che ve la dovete leggere, e ci racconta una cosa che io non conoscevo: quando nel 97 fu improvvisamente definita fascista la Tamaro. Lei è un esule dalmata, è l'unica cosa che c'ha che può ricordare un'idea un po' diversa rispetto invece ai pregiudizi dei comunisti, e che sia un esule dalmata. Vi ricorderete, gli esuli quando tornarono in Italia vennero trattati a pesci in faccia, anzi a schiaffo in faccia. E questa povera Tamaro, che dice: mio padre era un amante di Mao, mia madre era pazza di Santoro, quindi sto dando un milieu culturale non da fascista, mi sembrerebbe di dire, e dice come è stata considerata una merda da tutto il salottino, che su un pregiudizio, su una fake news, perché lei fascista non è affatto, non ha mai letto i fascisti, non è di quella generazione là, beh, insomma. Questa signora Tamaro fa questo bellissimo articolo in cui ci racconta come il rischio del fascismo nel 2024 sia non solo largamente esagerato, ma che lei questo pregiudizio l'abbia vissuta su se stessa. Leggetela. Verdini in carcere, di nuovo in carcere, perché è andato a mangiare fuori dai rispetti del del tribunale di sorveglianza. Io penso che Verdini ha 72 anni, è stato condannato non per aver stuprato dei bambini, ma per aver, anche perché gli stupratori in genere escono fuori dal carcere, o magari rispettando tutte le regole. Il punto è che Verdini è fuori dal carcere perché due o tre occasioni è andato a mangiare e autorizzato a Roma per il dentista, oltre a essere autorizzato ad andare a Roma per il dentista, andava a cena nel ristorante del figlio, che non era esattamente nei contorni delle cose che lui poteva fare quando era a Roma fuori dagli arresti domiciliari. Ma questo signore che ha gli arresti domiciliari, che ha 72 anni, ma qual è il senso di riportarlo in carcere? Può reiterare questo reato? Può, ovviamente deve scontare una pena, quindi lo sconto della pena non ha nulla a che vedere con le carcerazioni preventive, ma è il sistema giudiziario italiano che è assurdo. Gli hanno tolto la banca, gli hanno tolto la possibilità di candidarsi, gli hanno tolto i conti, gli hanno tolto tutto quanto, c'è solo la casa di sua moglie, bellissima, fatelo vivere in quella casa bellissima e non rompete i coglioni. Una giustizia normale pensa a questo. Questa è una giustizia che, per esempio, sul caso di Tarfusser, che è il magistrato integerrimo che ha fatto riaprire il caso di Erba, di Olindo e Rosa, tra l'altro vi segnalo che Rosa, l'omicida, secondo le sentenze, gode dei permessi per poter andare a casa, ovviamente a lavorare, e Tarfusser è stato sanzionato al CSM perché ha aperto sì la questione di Erba, ma non era nelle sue facoltà poterlo fare. Bonora oggi ce lo spiega sul giornale, non solo lui, adesso il governo, il ministro Urs, anche per affinità direi politiche, sarebbe, scherzo ovviamente non vi offendete, sarebbe in trattativa con la gigante delle auto cinesi BYD, non so come cavolo si chiama, BYD, che è una grande produttrice di auto elettriche, per far sì che possano saturare un po' la voglia italiana di costruire auto nei nostri stabilimenti. Dopo il dentista non si può mangiare, dice Alessio Ramponi. No, in realtà è vero, dipende da che operazioni ti fanno. Buongiorno ad Anna Ferrari, chi ci abbiamo per futili motivi. Peccato che non riesco mai a venire alle ripartenze, Carlo Varini. Beh, ma potrai venire, ci sarà una ripartenza, ve lo dico, a metà luglio a Bari. Siate pronti, vorrei dare lo stesso risultato alle elezioni future sul ripristino della natura. C'hai perfettamente ragione, Algio Bonaldo, che racconta questa altra decisione oggi sul ripristino della natura, cioè su una follia col nome straordinario che hanno deciso in Europa, contro i quali non c'è verso. Che dice qua? E le colonnine ellittiche chi le fa? Boh, non lo so. Porro, non mi stai calcolando, chiudo. Bravo Catalano, chiudiamo tutti quanti noi. Ciao, domani il giornale, i 50 anni all'Istituto Filologico a Milano dalle 10 di mattina. Chi può, venga.